Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Gina Collauto alla console, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, da Cettina Flaccavento in regia e da Giulia De Luca che vi parla ai microfoni di Radio 3 Mondo. Oggi 6 dicembre, lunedì, cominciamo la nostra rassegna stampa dalle ultime notizie sulla variante Omicron del coronavirus e le prendiamo da Al Jazeera, che riporta le dichiarazioni del dottor Anthony Fauci, che è il massimo scienziato pandemico statunitense. Le parole sono queste, il titolo di Al Jazeera: un primo riscontro incoraggiante sulla gravità di Omicron. I primi dati della nuova variante non indicano un grande grado di pericolosità, secondo appunto il dottor Anthony Fauci. Le prime indicazioni, leggiamo alcuni estratti dell'articolo, sulla gravità della variante Omicron del Covid-19 sono un po' incoraggianti, tra virgolette, ma sono ancora necessarie ulteriori informazioni, appunto secondo il dottor Fauci. I rapporti dal Sudafrica, dove è emerso e sta diventando il ceppo dominante, suggeriscono che i tassi di ospedalizzazione non sono aumentati in modo allarmante. Anche se è troppo presto per fare delle dichiarazioni definitive, questo è un virgolettato, appunto sono le parole del dottor Fauci, finora non sembra che ci sia un grande grado di gravità. I segnali sono leggermente incoraggianti, ma dobbiamo davvero stare attenti prima di fare qualsiasi determinazione che sia meno grave o che davvero non causi alcuna malattia grave paragonabile alla variante Delta. Gli esperti medici hanno poi sottolineato nei giorni scorsi che la popolazione sudafricana è giovane e che i casi più gravi potrebbero emergere nelle prossime settimane. Secondo alcuni test di laboratorio sono in corso per determinare se Omicron è più trasmissibile di altri ceppi del virus ed è resistente all'immunità da vaccinazione. I risultati di questi studi saranno disponibili e sono attesi nelle prossime settimane. Nel frattempo la variante Omicron si è diffusa nel 30% degli Stati Uniti. La versione Delta costituisce comunque ancora più del 99% dei casi e sta guidando un aumento dei ricoveri. Sono almeno 15 gli stati americani che hanno riportato i casi di Omicron, quindi California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Maryland e vari altri, tra cui Washington e Wisconsin. Moderna, come altre aziende farmaceutiche, tra cui Pfizer, ha già iniziato a lavorare per adattare i vaccini nel caso in cui si riveli necessario. I casi della variante Omicron sono stati finora confermati in circa 40 paesi del mondo e anche se si dimostra meno pericolosa della variante Delta, rimane problematica, almeno secondo quanto affermato dall'epidemiologa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Maria Van Kerkhove, che ha rilasciato una dichiarazione all'emittente CBS. Rimaniamo sui temi della pandemia con un articolo della BBC, però quindi spostiamo dal network catarino a quello inglese, che prova a indicare 3 argomenti a favore e 3 contrari riguardo all'obbligo della vaccinazione. 3 ragioni pro e 3 contro. Questo è l'attacco del pezzo della BBC. Quasi 2 anni da quando i medici cinesi hanno osservato per la prima volta nuovi misteriosi casi di polmonite, il Covid-19 però è ancora con noi. Per di più è emersa quella che è stata descritta come la variante più preoccupante finora. Le vaccinazioni obbligatorie potrebbero essere una via d'uscita? Ora, le vaccinazioni sono già un requisito per la vita pubblica in molte parti del mondo. Se sei un medico francese, un insegnante neozelandese, un impiegato statale canadese, fare le vaccinazioni è essenziale per andare a lavorare. L'Indonesia può negare i benefici alle persone che rifiutano i vaccini. La Grecia li sta rendendo obbligatori per gli over 60. L'Austria è pronta ad andare oltre con un piano per introdurre vaccinazioni obbligatorie per tutti entro febbraio. Quali sono i pro e i contro che individua la BBC? Però i vaccini salvano la vita, e la BBC riguardo all'obbligo, a un eventuale obbligo di vaccinazione. Il primo argomento a favore: i vaccini salvano la vita. C'è un argomento molto semplice a favore dell'obbligatorietà delle vaccinazioni: vaccinandosi si riduce il rischio di malattie gravi. Meno malattie gravi significano meno morti e meno pressioni sugli ospedali. Storicamente le campagne di immunizzazione hanno avuto un enorme successo, eliminando malattie come il vaiolo o riducendo drasticamente i livelli di mortalità di altre malattie. Il primo contro: ci sarà una resistenza. Per esempio, chi scrive l'articolo, che parla da Londra, dice: qui a Londra nel mese di luglio i dimostranti anti-lockdown, anti-chiusura, sono scesi in strada per manifestare contro una chiusura che era stata revocata solo poche ore prima. Il punto è che qualsiasi cosa un governo faccia dovrà affrontare l'opposizione. Secondo argomento a favore: abbiamo esaurito le altre opzioni. Covid è con noi da un po' di tempo, ma lo stesso vale per i vaccini. Almeno in Europa lo slancio dietro i regolamenti riflette la frustrazione per il fatto che dopo mesi di vaccinazione e di disponibilità diffusa rimangono significative porzioni di popolazione non vaccinate. E c'è una netta differenza nei tassi di vaccinazione in tutto il continente da est a ovest. E qui la BBC pubblica un grafico in cui indica le percentuali di vaccinazione dei vari paesi europei. In testa c'è il Portogallo con l'88% della popolazione vaccinata, in coda la Bulgaria, l'Ucraina e la Russia. Russia 39%, Ucraina 27%, Bulgaria 26%. E nel mezzo poi c'è Spagna 81, Danimarca 77, Belgio 75, Paesi Bassi 74, Italia 73, Francia 70, Germania 68, Regno Unito 68, Austria 66, Croazia 48. Un altro argomento invece contrario all'obbligo vaccinale: forse non abbiamo ancora esaurito tutte le opzioni. Mentre c'è un forte argomento sanitario a favore delle vaccinazioni obbligatorie, non è l'unico modo per aumentare i livelli di protezione. Ciò che è abbastanza evidente, secondo un virgolettato dichiarato da Samantha Vadeslot, una ricercatrice di scienze sociali dell'Oxford Vaccine Group, ciò che è abbastanza evidente in passato è come ai politici piace l'idea della vaccinazione obbligatoria perché sembra dare una risposta rapida al problema. Non vorrei che il governo trascurasse altre cose che devono essere fatte per assicurarsi che la gente abbia davvero accesso ai vaccini. E poi gli ultimi due argomenti a favore e contro. A favore: porre fino al ciclo delle chiusure, e contro: l'obbligo vaccinale potrebbe rivelarsi controproducente. Alcuni hanno preoccupazioni più a lungo termine, come il fatto che un programma di successo potrebbe creare sfiducia nelle campagne future. I programmi obbligatori durante una crisi saranno controproducenti, ha detto il dottor Dicky Budiman, un epidemiologo che è consigliere dell'OMS sul recupero delle pandemie. Quando la gente ha quelle che noi chiamiamo teorie di cospirazione o a miscredenze o malintesi, questi obblighi non faranno che rafforzare le loro opinioni. Lasciamo le notizie sulla pandemia, ma rimaniamo in Europa con notizie europee. Ci spostiamo sul quotidiano francese Le Monde, che fa il punto della situazione sulle ultime notizie di cronaca, sempre riguardanti la pandemia, ma non tecniche, bensì come le manifestazioni che si sono svolte in Belgio. Dà conto dell'aumento dei casi della variante in Danimarca, le nuove manifestazioni anti-restrizione in Belgio e l'inasprimento delle misure nel Regno Unito. Nel Regno Unito sono state inasprite le misure per i viaggiatori, verrà richiesto un test molecolare con non più di 48 ore di validità, mentre in Danimarca le autorità sanitarie hanno riportato 183 casi della variante Omicron. Migliaia di manifestanti, intanto almeno 8.000 secondo la polizia, si sono riuniti domenica nelle strade di Bruxelles per protestare contro la gestione della crisi sanitaria in Belgio. Alcuni scontri tra manifestanti e polizia, la polizia ha risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. I manifestanti denunciavano gli obblighi imposti alla popolazione dall'inizio della pandemia e come il pass sanitario reso obbligatorio per accedere a certi luoghi. A questo punto sono le 7, 1 minuto 52 secondi e cambiamo argomento e passiamo al tema dei migranti. Lo abbiamo sentito anche al GR3. Il Papa durante la sua visita a Lesbo ha pronunciato parole di condanna che troviamo nell'apertura di molte testate internazionali. Vediamo alcuni titoli. La BBC: il Papa ha denunciato i meschini interessi personali e il nazionalismo sul modo in cui i paesi europei trattano i migranti. Parlando sull'isola greca di Lesbo, Papa Francesco ha definito l'abbandono dei migranti il naufragio della civiltà. Liberation: mare mortum a Lesbo, il Papa denuncia la politica migratoria dell'Europa e il naufragio della civiltà. Guardian, quotidiano del Regno Unito: il Papa castiga l'Europa sulla crisi migratoria durante il ritorno a Lesbo. El País, quotidiano spagnolo, sceglie di non riprendere proprio in apertura le parole del Papa, ma dà un'altra notizia relativa ai migranti. Frontex accelera le espulsioni nel mezzo dell'inasprimento dei controlli sull'immigrazione. L'Agenzia Europea di Frontiera batte il record di rimpatri nella prima metà dell'anno con più di 8.200 rimpatri. E proprio su questo, sulla fortezza Europa e sull'utilizzo poi dei migranti come arma, si concentra invece il Big Read del Financial Times. Il Big Read è un pezzo molto lungo, appunto una lettura grande, approfondita, che è il quotidiano economico inglese di solito fa su argomenti rilevanti o che comunque prendono una rilevanza nell'ambito della settimana. In questo caso, appunto, come la migrazione è diventata un'arma in una guerra ibrida. I governi, afferma il Financial Times, usano sempre più spesso gli sfollati per sfruttare le divisioni e le paure dell'Europa sui migranti. L'articolo parte dal caso concreto della Bielorussia e della Polonia e allarga poi l'approfondimento ai vari casi nella storia in cui gli esseri umani e gli sfollati sono stati utilizzati dai governi come minaccia verso altri paesi, e approfondisce poi anche gli equilibri e le politiche europee o l'assenza di una politica comune anche riguardo al tema. Questo articolo è molto lungo, ne leggiamo solo alcuni estratti. Si comincia appunto da quando Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, ha visitato un gruppo di migranti bloccati al confine tra Bielorussia e Polonia dopo che i loro tentativi di attraversare illegalmente erano stati bloccati dalle forze polacche, e li ha esortati a continuare a provare. Se volete andare a ovest, non vi strozzeremo, non vi afferreremo e non vi picchieremo. È una vostra scelta, attraversate. Andate, questa è tutta la filosofia. So che quello che ho detto non piacerà a tutti, specialmente all'estero, ma è vero, devono sapere la verità. Questo è quanto ha dichiarato Lukashenko in una visita il 26 novembre che è stata filmata e trasmessa per televisione. I funzionari europei da parte loro hanno accusato Lukashenko di semplificare l'ingresso dei migranti medio orientali in Bielorussia e poi dirigerli verso il confine. E questo è forse l'esempio più recente e più lampante di diplomazia coercitiva che usa gli sfollati come arma. Infatti sempre più spesso è un'arma che viene puntata contro l'Unione Europea come un modo per sfruttare le sue profonde divisioni politiche e le paure pubbliche sull'immigrazione. Il fenomeno sta guidando un ulteriore indurimento degli atteggiamenti all'interno dell'Unione, e il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha detto: la distinzione classica tra guerra e pace sta diminuendo, e ha presentato la nuova bussola strategica o strategia di politica estera della UE. Non è bianco e nero, il mondo è pieno di situazioni ibride dove affrontiamo dinamiche intermedie di competizione, intimidazione e coercizione, e quello che stiamo vedendo oggi al confine tra Polonia e Bielorussia ne è un tipico esempio. L'Europa non è certo l'unica regione in cui l'immigrazione è una questione delicata, ma l'Unione Europea ha una serie unica di caratteristiche che i suoi avversari come Lukashenko possono sfruttare. Innanzitutto i governi nazionali, sempre prosegue l'FT, sono principalmente responsabili del controllo delle frontiere esterne, ma all'interno di gran parte del blocco ci sono viaggi senza frontiere, nessun sistema per gestire i flussi interni e nessun meccanismo funzionante per condividere la responsabilità dei richiedenti asilo. Alcuni stati membri sono più esposti sia come punti d'ingresso che come destinazioni, e ci sono divisioni tra i paesi e per di più al loro interno che rendono la questione politicamente radioattiva per i leader. In precedenza però c'erano dubbi su, in alcune parti dell'Unione, sul fatto che la migrazione fosse davvero un problema comune. Ora però, è stato evidenziato da alcuni funzionari, l'attacco della Bielorussia ha mobilitato l'opinione pubblica europea e ha contribuito significativamente a una convergenza di opinioni sul fatto che non saremo mai in grado di far fronte all'esterno se non siamo in grado di organizzarci internamente. L'uso dei flussi migratori, qui comincia un escurso storico, come strumento di aggressione o intimidazione non è né nuovo né raro. Kelly Greenhill è un accademico statunitense, autore del libro Armi di migrazione di massa, ha documentato almeno 76 casi dagli anni 50 e ammette che probabilmente ce ne sono molti altri, alcuni di vasta portata. Per esempio, una repressione da parte dell'esercito pakistano nel 1971 ha inviato 10 milioni di rifugiati bengalesi in India, in parte per fare pressione su Nuova Delhi affinché cessasse il suo sostegno al movimento ribelle bengalese. Fidel Castro permise e incoraggiò 125.000 cubani a fuggire verso gli Stati Uniti nel 1980, in parte per estrarre concessioni politiche dal presidente americano Jimmy Carter. Alcuni coercitori sono stati espliciti sulle loro motivazioni. Tentando di giocare sulle tensioni razziali all'interno dell'Europa, il leader libico Gheddafi nel 2010 ha chiesto 5 miliardi di euro all'anno per fermare l'immigrazione africana illegale. Il presidente turco Erdogan ha ripetutamente minacciato di non dare l'Unione Europea con alcuni dei 4 milioni di rifugiati che vivono nel suo paese. L'anno scorso i funzionari hanno portato migliaia di loro al confine terrestre della Turchia con la Grecia, portando a scontri tesi con le guardie di confine. Altri stati hanno usato le stesse tecniche intimidatorie con obiettivi più ristretti. Però la geografia è solo una delle ragioni della suscettibilità dell'Unione Europea. Ci sono altre ragioni, tra cui appunto le fratture interne e alcuni leader politici che giocano su questo per anche guadagnare consenso. E riguardo alla Bielorussia, prima di lasciare questo tema, segnaliamo invece un'intervista esclusiva della Deutsche Welle con la dissidente bielorussa Maria Kolesnikova, che parla dal carcere. È una figura di spicco del movimento di opposizione bielorusso, è stata incarcerata a Minsk e ha parlato con l'emittente pubblica tedesca in un'intervista esclusiva. Restiamo brevemente ancora in Europa con alcune notizie su questioni politiche. Andiamo in Francia, dove in vista delle presidenziali di aprile prossimo c'è stato il lancio di un'ulteriore candidatura, quella della conservatrice Valérie Pécresse, la quale, secondo il titolo che leggiamo sulle Figaro, lancia la battaglia contro Emmanuel Macron. Il lancio della candidatura di Valérie Pécresse lo troviamo, oltre che sulla stampa francese, anche sulla stampa inglese. Financial Times: la destra francese spera in un rinvigorimento con la scelta di Pécresse. Guardian: Valérie Pécresse, la bulldozer che sarebbe la prima presidente donna di Francia. I suoi sostenitori la chiamano il peggior incubo di Emmanuel Macron, ma deve affrontare un compito difficile per disarcionarlo. La notizia della candidatura di Pécresse arriva insieme a quella dei disordini durante il primo raduno della campagna elettorale di Zemmour, che finisce anche con un assalto agli attivisti antirazzisti. Il Paese lo sottolinea anche il Guardian: il candidato presidenziale francese di estrema destra è stato preso a testate da un manifestante durante una manifestazione. Zemmour non fa mistero della sua xenofobia e di tutta un'altra serie di questioni. È stato preso a testate da un manifestante alla sua prima campagna, ha riportato delle lesioni lievi, e i suoi stessi seguitori hanno poi avuto degli scontri e hanno invece aggredito dei manifestanti antirazzisti. I video online sembrano mostrare Zemmour che viene afferrato da un uomo durante l'acceso raduno vicino a Parigi domenica, durante il quale molti attivisti anche sono stati attaccati. Zemmour ha subito ferite leggere. In Germania il servizio pubblico tedesco dà conto dei liberal democratici che hanno appoggiato formalmente l'accordo di coalizione. Quindi poi dall'altro lato una notizia che troviamo su politico.eu analizza i risultati dell'incontro tra i leader europei di estrema destra, che però, secondo Politico, non sono riusciti a legare il nodo, quindi a creare un'alleanza. l'incontro a Varsavia che si è tenuto nel fine settimana ha discusso di una più stretta cooperazione dell'allineamento dei voti del Parlamento europeo, ma non ha fatto alcuna menzione di un gruppo politico comune. Dietro le quinte, sostiene Politico, i partiti di estrema destra hanno trascorso la settimana giocando a scaricabarile su chi stava impedendo la formazione della coalizione. E abbiamo ancora un minuto prima della chiusura e ci spostiamo in Siria con un reportage del New York Times, un lungo reportage ricco di fonti e di dichiarazioni. Sulle rovine della Siria, si legge nel titolo, fiorisce un impero della droga. Potenti soci del presidente Bashar al-Assad stanno producendo e vendendo Captagon, un'anfetamina illegale conosciuta anche come droga dell'ISIS, a volte definita tale, creando un nuovo narcostato sul Mediterraneo. Ed è stato firmato da Ben Hubbard, che è il capo dell'ufficio di Beirut del New York Times, e da Avaida Saad, reporter sempre dal bureau, quindi dall'ufficio di Beirut. Costruita sulle ceneri di 10 anni di guerra in Siria, un'industria della droga illegale gestita da potenti associati e parenti del presidente è cresciuta in un'operazione multimiliardaria, eclissando le esportazioni legali della Siria e trasformando il paese nel più nuovo narcostato del mondo. E in questo caso, ed era l'ultima notizia, che ritroverete sul nostro sito o iscrivendovi alla nostra newsletter. Radio Tremondo torna con l'approfondimento delle 11. A questi microfoni ci sarà Luigi Spinola. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.